Dallo studio dei sogni e delle azioni mancate delle persone sane, oltre che dei sintomi nevrotici, la psicoanalisi ha tratto la conclusione che gli impulsi primitivi, selvaggi e malvagi dell'umanità non sono affatto scomparsi, ma continuano a vivere nell'inconscio di ogni singolo individuo. La psicoanalisi ci ha inoltre insegnato che il nostro intelletto è qualcosa di fragile e dipendente gingillo delle nostre pulsioni e dei nostri affetti.
Così scriveva Freud in una lettera del 1915 a un collega olandese, manifestando, dopo un primo sorprendente entusiasmo per l'entrata in guerra dell'Austria, i primi dubbi circa l'euforia che lo aveva colto insieme a gran parte dei suoi compatrioti. Questa lettera anticiperà di poco la stesura di Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, un testo che rispondeva alla necessità di una riflessione emotiva sulla guerra e che, soprattutto, segnava l'elaborazione di quello che Freud chiamò delusione della guerra. La civiltà di cui andavamo orgogliosi, scrive Freud, si è rivelata compatibile con l'orrore di una mobilitazione distruttiva senza pari. Che la guerra fosse una delle più tipiche espressioni della pazzia lo aveva scritto già nel 1509 Erasmo da Rotterdam, nel suo Elogio della follia. Alla visione eroica della guerra, raccontata dai classici greci e latini, Erasmo oppose l'idea che la guerra altro non fosse
che un'impresa affidata a parassiti, ruffiani, briganti, sicari, contadini, imbecilli, indebitati e simile feccia umana.
E la guerra, da sempre rappresentata in arte, anche nel Novecento è stata tema inevitabile per molti artisti, soprattutto per quanti, dalla forte inclinazione civile e politica, non hanno potuto tirarsi indietro di fronte alla follia della storia. Proprio in questo secolo, la fotografia, invenzione della fine dell'Ottocento, ha sostituito la pittura nella rappresentazione di guerre e battaglie, emancipando l'artista dai doveri della cronaca dettagliata e lasciandolo libero di aprirsi a una visione più intima ed emotiva della guerra, rivolta alla vita privata e alla storia dei singoli, alle paure, al terrore e al senso di perdita scatenati da questi eventi catastrofici. Le arti finiscono per avere il compito di rappresentare quello che non può essere visto o detto, facendo uscire anche i sentimenti e gli affetti più negativi, dando voce a dimensioni emotive di grande intensità, ma inconsce. Basti pensare a Guernica, che avete visto all'ingresso della mostra, forse il caso più esemplare di narrazione bellica del secolo scorso. Era il 26 aprile del 1937, una domenica di mercato, quando l'aviazione tedesca bombardò il paesino basco. Pochi giorni dopo la notizia dell'attacco, Picasso si mise al lavoro e non tentò di farne un resoconto illustrato. Mise piuttosto in immagine la reazione emotiva che quell'attacco provocò. Ritrasse la violenza, la deformazione dolorosa, il trauma causato dalla distruzione. Le urla, i cadaveri, le case in fiamme, il terrore che accomuna uomini e animali sono fuori dal tempo e dallo spazio, facendo di Guernica una denuncia drammatica, lucida, universale, valida per le guerre di ieri, di oggi e di domani. Qui al Santa Maria della Scala, oltre all'arazzo di Guernica, trovate una serie di lavori che testimoniano la drammatica e profonda partecipazione emotiva di artisti che vissero sulla propria pelle la guerra e le conseguenze della più grande follia del secolo breve, il nazismo. Artisti non pazzi o alterati, ma persone che di fronte al delirio hitleriano e alla follia collettiva rappresentarono un mondo e un sistema di valori cui si sentivano estranei.
Ed ecco allora l'opera di Dix, l'opera di Grotz, l'opera di Guttuso, l'opera di Maffei, che assistono sulle rovine alla tragedia della guerra, che è tragedia degli uomini, delle cose, dei monumenti, della civiltà, dei principi, della religione, dell'ideologia. Perché nulla come la guerra, nell'immagine di distruzione che proietta, fa intendere che è caduto qualcosa, è caduto un mondo di integrità, di valori, per cui si dubita anche della Chiesa perché non ha sostenuto gli ebrei. Tutto quello che viene fuori come continua contraddizione di comportamenti relativi a valori condivisi è il segnale della follia della guerra, di cui i testimoni sono artisti che vorrebbero chiamarsi fuori, e forse proprio in quello sono folli rispetto alla follia, perché sono persone normali. La normalità rispetto alla guerra è una forma di follia. Se la follia è collettiva, l'artista non può che essere una persona che osserva e dice: ma cosa sta capitando? Sono tutti pazzi. Com'è possibile che uccidano i bambini? Com'è possibile che buttino giù i monumenti? Com'è possibile che mettano le bombe? Com'è possibile tutto quello che vale ovviamente per tutta la tragedia del Novecento, ma vale anche oggi quando uno guarda in televisione la guerra a Gaza e dice: beh, io sono qui, siamo distanti qualche migliaio di chilometri e c'è qualcuno che sta buttando giù la casa di un poveraccio con dei bambini. Chi la osserva con l'aria sconcertata, noi come spettatori che stanno a casa, impotenti di fronte a quello che vediamo oggi in televisione. Allora, quando la televisione non c'era, attraverso la documentazione di questa follia della società, che si diffondeva nella società, documentata da Dix, Gross, Guttuso, Maffei e anche Ratzfeld, che io ho voluto in questa mostra, chi guarda queste immagini è l'artista, il quale è eccentrico rispetto a questo volume di fuoco che la guerra rappresenta e che incendia il mondo e fa saltare tutti i presidi di principi, di cose, di persone in nome di non si capisce che cosa.